Oltre le barriere. Storie ordinarie per chi le vive e straordinarie per chi le ascolta. Una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli in onda su Radio X per Cagliari Social Radio.
Ciao a tutti, bentornati ad Oltre le Barriere, bentornati su Radio X. Io sono Andrea Ferrero, qui con me c'è Andrea Mameli.
Ciao.
Una nuova puntata bellissima di Oltre le Barriere, il programma che tratta i temi dell'accessibilità, della disabilità, della diversità e dell'inclusione lontana dai luoghi comuni.
Oggi il nostro ospite è Roberto Scano, si occupa di accessibilità e ha collaborato allo sviluppo anche delle linee guida internazionali e anche della normativa, pensa, la normativa italiana in materia di accessibilità, nonché presidente della commissione UNI di normazione tecnica dell'accessibilità nelle tecnologie informatiche.
Benissimo, si preannuncia veramente una chiacchierata davvero molto molto interessante. Ascoltiamola.
Io volevo partire da una frase del padre fondatore del web, Tim Berners-Lee, che dice che la vera forza del web è quella che è per tutti. Ecco, quindi sottintendendo che questo web debba essere accessibile. Qui in Italia a che punto siamo con questa accessibilità del web?
Guarda, pensa che quella frase, Tim Berners-Lee, che tra l'altro è stato il mio capo per parecchi anni quando collaboravo con il consorzio del web, W3C, che è quello che ha creato il web, come giustamente dicevi, questa frase l'ha coniata ancora nel 1999, prima che uscisse la prima regola di accessibilità, quindi era il 5 maggio del 99, era lo scorso millennio. Parlare oggi, 2023, di accessibilità e dire che siamo ancora un po' indietro fa un po' arrabbiare, perché il web è evoluto con gli anni, è evoluta la tecnologia e ci troviamo spesso con servizi web sia nel settore della pubblica amministrazione ma anche nel settore privato, dove abbiamo prodotti e servizi che, come mi piace definirli, non accessibili ma di pessima qualità. Perché, ripeto, visto che il web Tim Berners-Lee l'ha fatto per tutti, fare web oggi non per tutti significa non solo discriminare ma fare un pessimo lavoro a livello di qualità. In Italia, quindi, che è la tua domanda, in Italia ci sono stati dei miglioramenti negli ultimi anni, in quanto grazie alla disponibilità di nuove soluzioni, nuovi applicativi che sono nati per produrre siti web, per produrre applicazioni e servizi, stanno migliorando un po' la situazione, perché questi applicativi, diciamo, aiutano a pubblicare in modo più accessibile. Però, essendoci ancora abbastanza ignoranza da parte delle persone che producono software, producono applicazioni, abbiamo purtroppo ancora molto web inaccessibile. Ripeto, dalla pubblica amministrazione ma anche in ambito aziendale. L'abbiamo sperimentato col Covid. Durante il Covid l'inaccessibilità è esplosa perché, non potendosi muovere, le persone necessitavano di interagire con il digitale. Un digitale non accessibile non consentiva di prenotarsi la vaccinazione online, non consentiva di comprare prodotti nei supermercati online, non consentiva di fare attività bancarie e via dicendo. Quindi è un web che oggi è essenziale perché tutti lo usano e deve essere accessibile a tutti.
Tra tutto quello che osservi negli anni nel tuo lavoro, che cosa è evoluto di più in termini di accessibilità, ma anche proprio di atteggiamento delle persone, e che cosa invece richiede ancora uno sforzo per essere capito da tutti?
Allora, diciamo che c'è più cognizione del problema dell'accessibilità. C'è cognizione, ma spesso non c'è risoluzione. Un tema su tutti: i documenti. I documenti sono il problema più grande che abbiamo sul tema dell'accessibilità, ma sia nel settore pubblico che nel privato. Basta fare giri di siti delle pubbliche amministrazioni dove abbiamo documenti scansionati in gran parte. O anche in ambito aziendale, prendiamo le banche, prendiamo compagnie assicurative, anche magari i negozi online che hanno le schede dei prodotti scaricabili in formato di documento non sono accessibili. Sono problematiche magari conosciute internamente all'azienda, all'amministrazione, ma per cui si è sempre fatto così e finché nessuno si lamenta continueranno a fare così. Quindi è un problema di cultura, diciamo, di applicare in modo corretto le regole di accessibilità. Spesso se ne dimenticano, ma spesso, ripeto, purtroppo le ignorano anche perché, e qui nota dolente, sono spesso le stesse persone con disabilità a non far valere i propri diritti, a non lamentarsi e non dire mi stai discriminando rispetto agli altri.
Quindi è una questione culturale alla fine, non di normativa, perché la normativa esiste.
La normativa esiste, esiste da anni, ma ti faccio un esempio. Da quando è nata la legge Stanca, la legge sull'accessibilità, che poi ci hanno copiato un po' tutti a livello europeo, perché è stata la prima ad occuparsi di accessibilità del mondo ICT in territorio europeo. In America c'avevano già un'altra normativa, la 508, che bene o male abbiamo scoppiazzato, ma abbiamo migliorato quando abbiamo fatto la legge Stanca. Abbiamo altre normative, quella sulla discriminazione del luogo di lavoro, che è nata prima, perché è un decreto legislativo del 2003, quindi prima della legge Stanca, ma che grazie alla legge Stanca è stato potenziato. Oggi, se io sono un lavoratore con disabilità e vengo discriminato perché l'applicativo che è stato comprato dall'azienda, dalla pubblica amministrazione o il particolare prodotto digitale non è accessibile, io posso far causa. Ma quanti sono quelli che fanno causa al datore di lavoro per discriminazione? Io di cause del genere non ne ho mai sentito parlare. La stessa cosa vale per gli utenti. Se sono un utente che è discriminato da una pubblica amministrazione o da un'azienda, potrei far causa. In America funziona perché le cause lì sono veloci. In Italia sappiamo benissimo, l'abbiamo visto un caso recente, l'ho visto ieri in televisione, di Rigopiano, che è successo nel 2019, mi sembra, quindi sono passati parecchi anni, sono soltanto al primo grado di contenzioso.
Secondo te questo atteggiamento verso l'accessibilità può essere figlia di quel pensiero che dice chi se ne frega dell'accessibilità, tanto è per una nicchia di persone, mi complica la vita e io continuo a fare quello che sto sempre facendo?
Assolutamente, assolutamente, ma a me capita a volte di parlare, di arrabbiarmi con alcuni che dicono, ad esempio, dicono sì perché questi poveretti, roba che mi fa accapponare la pelle. Ma oppure dicono sì effettivamente, ma tanto quanto sarà la nostra utenza di persone con disabilità? Non ci interessa. Adesso qual è il problema, soprattutto dei grandi soggetti? Che avendo una legislazione che obbliga le grandi aziende a garantire l'accessibilità, e se non lo fanno, se vengono pizzicati, vengono segnalati o vengono controllati dall'AGID, che è l'Agenzia di Vita Digitale, che dovrà fare le verifiche, e a seguito di segnalazione non sistemeranno i problemi di accessibilità, beccano una sanzione che può arrivare al 5% del fatturato. Quindi adesso che viene toccato il portafogli, cominciano a capire che l'accessibilità è un'esigenza che devono applicare perché altrimenti pigliano la multa, ma, e lo dico da persona che lavora da 20 anni nel settore, ultimamente sto vedendo comunque, soprattutto nel settore privato, molto interesse al tema dell'accessibilità, non soltanto per l'obbligo normativo, ma perché viene vista legata al tema della CSR, alla Corporate Social Responsibility, alla responsabilità sociale, quindi viene visto come un argomento da tener conto tra gli obiettivi di sostenibilità delle aziende.
Nel tuo lavoro, che consiste in fondo nel rimuovere degli ostacoli, nel togliere di mezzo delle barriere, nell'agevolare la vita delle persone, in sostanza, quali sono le cose che ti danno più soddisfazione? Hai un aneddoto in particolare di qualcosa che hai detto, beh, sono stato veramente utile a qualcuno?
Le cose più belle sono quando incontro magari a convegni persone con diverse disabilità, che in alcuni casi mi vedono come loro eroe. Grazie per quello che stai facendo. Ma ragazzi, dico sempre, cioè, io faccio quello che mi sento di fare. E soprattutto in alcuni casi, ad esempio quando abbiamo lavorato con alcune aziende, con alcuni colleghi, perché il mio lavoro non è di fare i fix, di sistemare le problematiche di accessibilità, il mio lavoro è di trovare le problematiche e far capire a chi sviluppa come correggerle, quindi come non evitarle. Io non vado a, tra virgolette, portare via il lavoro a chi fa sviluppo, ma vado a dire a chi fa sviluppo come deve farlo in modo corretto. La cosa più bella è stata con un'applicazione, l'applicazione di una banca che, sistemata come si deve, un amico, un cliente, diciamo, questa banca l'ha testata, e senza sapere che l'avevo verificata io, sistemata io, ho detto, ma sai che la banca tal d'Italia ha fatto un'app veramente bella, sono finalmente riuscito a fare il bonifico da solo senza l'aiuto di nessuno. Ho detto, beh, grazie, vuol dire che i suggerimenti che ho dato all'azienda che poi doveva implementarli le attività sono stati ottimali, sono stati raggiunti. E la cosa, ripeto, che mi dà più piacere è quella di vedere proprio che quando spieghiamo il tema dell'accessibilità anche con dei colleghi, facciamo capire che è il corretto modo di lavorare, in qualsiasi ambito ne parliamo, si rendono conto che probabilmente fino a ieri hanno lavorato in modo non corretto. Quindi non è che hanno, come giustamente si diceva prima, come pensano alcuni, che l'accessibilità è qualcosa che riguarda solamente una nicchia di persone, quindi chi se ne frega, ma che effettivamente ho lavorato anni in modo non corretto. Quindi se lavoro nel modo corretto non devo investire ulteriori soldi per fare le cose per tutti. E soprattutto, come cominciano a capire anche le imprese, se io vendo e do servizi più accessibili rispetto al concorrente, acquisisco un bacino di clientela che il concorrente va a perdere perché non mi garantisce l'accessibilità.
C'è un tempo, quando si creava un sito web, per esempio, o magari anche un'app, c'era il famoso, questa persona mitologica che era il webmaster, no? Oggi mi sembra di capire che all'interno della costruzione dei siti, delle app, ci deve essere molte più persone con molte più professionalità, compresa quella, un esperto di accessibilità.
Allora, questo lo dico sempre, lo dico contro il mio interesse. L'esperto di accessibilità non dovrebbe essere una figura che tra l'altro viene chiamata spesso sempre alla fine e che ti smonta completamente il lavoro fatto. L'esperto di accessibilità deve essere inoculato un po' come una vaccinazione, come un plugin, se vogliamo usare un termine web, come un oggetto aggiuntivo, come un contenuto aggiuntivo da caricare su tutte le professionalità. Perché se io prendiamo l'esempio del sito web, tu dicevi una volta lo facevo webmaster perché chiaramente le competenze necessarie erano non elevatissime. Adesso pensiamo agli e-commerce, pensiamo agli applicativi, un home banking non può farlo solamente una persona non può avere conoscenza di tutte queste tematiche. Però prendiamo anche un sito web semplice. È chiaro che se qualcuno mi fa il design, mi fa la grafica, quella persona deve conoscere le regole di accessibilità legate al mondo della grafica, l'uso dei colori, l'uso degli stili, tutto ciò che è necessario definire in modo corretto. Poi, quando questa grafica verrà passata a chi deve implementare il sito, questa persona deve sapere che ciò che graficamente era un titolo, a livello di codice deve essere implementato come titolo, deve usare gli headers H1, H2, H3, quindi usare comunque elementi corretti. Quando si tratta di menu di navigazione, chi li implementa dentro al sito dovrà sapere che quel menu lo posso usare con il mouse, ma potrei doverlo utilizzare anche senza l'uso del mouse. E tutte, diciamo, delle cose basilari che chi lavora nel web oggi deve conoscere. Io mi trovo ancora persone, quando gli dico, ma se io mi muovo con la tastiera, non vedo dove mi trovo, e mi dicono, come si fa? Devi usare gli stili. Vuol dire che non conosci bene l'uso degli stili, quindi ti manca una parte, diciamo, di conoscenza professionale che oggi è essenziale per lavorare in modo corretto, per garantire anche l'accessibilità.
Così, per chi ci ascolta, ecco, puoi dare qualche indicazione circa qualche criterio di accessibilità che poi ritroveremo anche sulle linee guida di Agit?
Allora, diciamo, i criteri di accessibilità che troviamo nelle linee guida di Agit sono quelli che troviamo dentro le regole di accessibilità a livello internazionale, ma senza andare in ultra dettaglio, alcune sono, cioè io le chiamo regole di buon senso. Se ho delle immagini, un'immagine deve avere una descrizione alternativa oppure deve essere nascosta a chi non può vederla. Perché se io ho un'immagine importante, pensiamo a un pulsante o comunque a una descrizione, un contenuto grafico che mi descrive una cosa importante, devo darlo anche in forma testuale. Se ho dei contenuti multimediali, pensiamo a dei video con delle persone che parlano, è chiaro che dovrò dare i sottotitoli. Anche qui la tecnologia ci aiuta, perché oramai se andiamo a pubblicare su YouTube, su Facebook o comunque su qualsiasi canale di tipo social, oramai i sottotitoli vengono autogenerati in modo qualitativamente superiore rispetto agli anni addietro. Poi ci sono le tematiche, ad esempio, del contrasto del colore. C'è un algoritmo specifico che dice quali sono le coppie di colore che vanno bene. Scelgo il colore principale, scelgo lo sfondo, l'algoritmo mi dice se va bene. Non serve conoscere la matematica, ci sono dei programmi che si chiamano Color Contrast Analyzer, ma anche siti online, la stessa Adobe, c'è un sito che si chiama colors.adobe.com dove metti il colore principale, metti il colore di fondo e ti dice se va bene. Se non va bene, ti dai suggerimenti di qual è l'accoppiamento di colore che si avvicina di più alla tua scelta per utilizzarla nel modo corretto.
Stiamo parlando anche del testo, diciamo del colore del testo.
Del colore del testo essenzialmente, perché poi troviamo ancora oggi siti con fondo bianco, testo in grigio chiaro, totalmente illeggibili, oppure siti per cui il logo aziendale è arancione e fanno magari dei menu con fondo arancione e testo bianco. In quel caso il bianco non va bene, devo usare il nero. Quindi dovrò usare il testo nero anziché il testo bianco. Quindi posso usare i colori, perché anche qui sfattiamo un mito: accessibilità non significa fare i siti in bianco e nero o farli comunque in nero e giallo. Cioè significa posso usare N tipologie di colori, l'importante è che rientrino in un rapporto di contrasto che è adeguatamente definito dalle regole di accessibilità. E poi ne abbiamo anche altri. Altro errore che viene fatto spesso: la lingua. Dentro il codice va definita la lingua della pagina, così come dentro l'app. Se io non metto la codifica della lingua italiana, nel caso nostro, nelle app, ad esempio, viene letto tutto il testo in lingua inglese. Non in lingua inglese, viene letto con la cadenza inglese, un po' come quando traducevano Sale e Olio nei nostri film. Premi il pulsante. No, quindi non viene letto in modo corretto, diventa incomprensibile.
Io ricordo nitidamente nel 1995, quando stavo finendo l'università e mi sono pagato le vacanze lavorando a video online come HTMLista, che era un mestiere che era nato e poi anche morto perché è stato sostituito da altre cose. Ora, per te, nell'ottica in cui tu lavori nel web come esperto di accessibilità, quali sono le nuove professioni che non ci sono ancora, che nasceranno? Se hai qualche previsione in tal senso?
Allora, guarda, senza saperlo mi hai fatto la domanda giusta, perché tra le varie cose che faccio presiedo una commissione tecnica dell'ente di normazione che si chiama UNI, che definisce i profili di ruolo professionale. E quindi sono uno di quelli che scrive i profili, cioè definisce quali sono i profili che lavorano nei vari settori dell'ICT. Su questo esiste una norma sconosciuta ai più, che si chiama UNI 11621 parte terza, che riguarda le professioni web. Sono catalogate una trentina di professionalità, tra cui c'è anche il Web Accessibility Specialist, quindi l'esperto di accessibilità web, ma c'è anche il web designer, dove nella figura, ad esempio, del web designer, tra le conoscenze, le abilità e le competenze che deve avere, abbiamo inserito anche il tema dell'accessibilità. La stessa cosa per il web developer, la stessa cosa per il mobile application developer, la stessa cosa per il web content manager. Ci sono tutta una serie di figure che sono declinate e dove in tutta abbiamo inserito anche il tema dell'accessibilità. Quali sono le figure che potremmo definire nel futuro? Considera che queste norme tecniche ne stiamo creando a vagonate. Abbiamo fatto quelli, ad esempio, sulla sicurezza informatica, abbiamo fatto quelli sull'informazione geografica. Per quanto riguarda anche il tema dell'accessibilità, secondo me ci sarà molta richiesta di persone che diano supporto sul tema dell'accessibilità, sia nella parte web, ma soprattutto nel mondo mobile delle applicazioni. E vedo anche, secondo me ci sarà richiesta di professionalità per tutto ciò che riguarda il mondo interattivo, gli oggetti interattivi, la realtà virtuale, quello che adesso chiamano metaverso, che non è altro che la rivisitazione di quello che era Second Life qualche anno addietro. Quindi si tratta di capire come evolveranno queste tecnologie per applicare in modo corretto le tecniche di accessibilità. Fermo restando che, anche parlando con amici che si occupano di altri settori, in tutti i settori oramai il tema dell'accessibilità sta diventando centrale e deve essere tema conosciuto da chi lavora nell'ambito specialistico. Uno per tutti, che è l'esempio che faccio sempre: le due maggiori realtà che producono console di gioco, Microsoft con Xbox e la Sony con PlayStation, hanno predisposto gli ambienti game per l'accessibilità. Gran parte delle case che producono giochi adesso lavorano e garantiscono giochi accessibili. Quindi lo dico sempre: se posso garantire l'accessibilità di un gioco come Fortnite, perché non posso garantire l'accessibilità di un classico sito web o di un e-commerce o di un sistema di home banking?
Nel buon senso di cui si parlava prima rientra anche il tipo di carattere, giusto? Cioè, quando in certi siti si vedono dei caratteri un po' improponibili che non sono molto accessibili.
Le regole di accessibilità non stabiliscono quale carattere utilizzare, perché sarebbe una cosa troppo stringente. È chiaro che si consiglia l'uso di caratteri sans serif, quelli che non hanno particolari accorgimenti e che possono confondere l'utente. E lì le prove che si dicono solitamente da fare è: fai il test, prova ad esempio con i caratteri che utilizzi a vedere come viene rappresentato la O maiuscola e lo zero. se vedi che sono uguali, probabilmente devi stare attento a utilizzare quel carattere perché potresti confondere gli utenti.
Secondo te i social sono abbastanza accessibili oppure anche lì c'è molto da ragionare, da lavorare?
Allora, lì sono molto migliorati anche durante proprio l'epoca del Covid, il periodo pandemico, perché per fare un esempio su tutti, Facebook ha migliorato l'accessibilità per le persone non udenti mettendo i sottotitoli in tempo reale per tutte le dirette Facebook che venivano fatte, perché era necessario a livello di comunicazione. Ma oramai un po' tutti stanno ottimizzando l'accessibilità. Quasi tutti i social, diciamo, di importanza internazionale e che comunque hanno un peso, hanno una bella diffusione, garantiscono la possibilità di mettere i testi alternativi per le immagini, i sottotitoli per i video, in alcuni casi lo fanno anche in modalità automatizzata. Quindi c'è un miglioramento proprio perché i social sono popolati da persone. Più sono le persone che usano un social, più c'è richiesta da parte delle singole esigenze, delle tipologie di disabilità, di avere contenuti fruibili e accessibili. Chiaramente tutti questi ambienti sono servizi web o sono app mobile che via via possono essere migliorate sotto l'aspetto dell'accessibilità. Però bene o male tutti oggi considerano almeno a livello base l'accessibilità secondo le regole delle WCAG, le regole fatte dal consorzio di Tim Berners-Lee.
E per il futuro cosa prevedi? Cioè, secondo te ci sarà un miglioramento, insomma, oppure staremo ancora indietro?
Ma guarda, allora, a livello normativo europeo c'è una direttiva che si chiama Accessibility Act, European Accessibility Act, che prevede che dal 28 giugno del 2025 non si potranno immettere sul mercato europeo nuovi prodotti o servizi digitali non accessibili. Per i prodotti e servizi esistenti sul mercato avranno tempo fino al 28 giugno del 2030. Quindi nell'arco dei prossimi 7 anni, facciamo 10 perché magari ci sarà qualche ritardo, in teoria il mondo dovrebbe essere perfetto. Noi sappiamo che le leggi dicono che dovrebbe essere tutto bello perfetto, poi non si arriva mai alla perfezione. Però da quello che vedo anche i maggiori player a livello internazionale stanno migliorando altamente tutti i prodotti proprio nell'ottica dell'accessibilità. Stanno anche magari lasciando alcuni prodotti, stanno riprogettando da zero alcuni loro prodotti top proprio per garantire sempre di più l'accessibilità. Prodotti che usiamo ogni giorno. Vi faccio un esempio. Teams di Microsoft è una delle piattaforme di comunicazione che garantisce maggiormente oggi l'accessibilità. Chiunque può in autonomia attivarsi i sottotitoli, quindi non serve che ci sia una regia che attiva i sottotitoli di chi sta parlando. Automaticamente è l'utente che sceglie di attivarseli e di avere la trascrizione. Oppure se sto proiettando delle slide sempre dentro all'interno di Teams, se sono una persona ipovedente, voglio usare i colori in modo diverso, non voglio le slide con fondo bianco e testo nero, posso configurarlo per avere in alto contrasto, per avere magari fondo nero o testo giallo. E quindi questo è un concetto diverso di accessibilità che è adattabilità verso l'utente. Ed è quella la cosa importante che a noi che abbiamo scritto le regole di accessibilità ci piace, è il fatto che non devo più scaricare sullo sviluppatore le personalizzazioni per ogni tipologia di disabilità, ma se uno sviluppatore applica le regole internazionali di accessibilità, qualsiasi prodotto o soluzione può essere adattato alle esigenze dell'utente, è l'utente che se lo personalizza come vuole. Quindi sono fiducioso, quello sì.
Speriamo bene. Allora speriamo, io poi sono un vedente, quindi sono devo essere per forza molto fiducioso per il futuro mio e di tutte le persone con disabilità. Quindi ringraziamo Roberto, grazie per aver partecipato Oltre le Barriere, grazie per tutte le tue considerazioni, i tuoi pensieri, le tue informazioni e davvero ti ringraziamo per aver partecipato a Oltre le Barriere.
Grazie a voi.
Questa puntata si chiude qui. Oltre le Barriere è una trasmissione ideata e condotta da Andrea Ferrero e Andrea Mameli per Radio X Cagliari Social Radio. Per suggerimenti e proposte scriveteci a oltrelebarriere@radiox.it. I podcast li trovate nel sito www.radiox.it.